Allora, qui siamo nella parte che riguarda l'antropologia e la morale, cioè la concezione dell'essere umano come creatura davanti a Dio, davanti a se stesso e davanti al prossimo, e di conseguenza qual è il comportamento adeguato. Quindi la moralità. Comportamento adeguato significa identificare il bene, la bontà di un comportamento e quindi la scelta coerente il perseguimento del bene vero e non solo apparente. Per noi stessi. Allora, siamo al numero 368 che si chiede quando l'atto è moralmente buono, cioè quando qualcosa che decidi di fare è veramente un bene per te, per gli altri, perché secondo ciò che Dio ha previsto per le azioni umane. Perché siano costruttive e non distruttive di colui che le compie, e non dannose, ma vantaggiose per chi si mette in rapporto con lui, perché sono in se stesse buone davanti a Dio, quando l'atto è moralmente buono. E qui la risposta è questa: l'atto è moralmente buono quando suppone ad un tempo la bontà dell'oggetto, del fine e delle circostanze. L'oggetto è ciò che l'atto vuole, il fine è il perché lo vuole, dove vuole arrivare, le circostanze sono le condizioni contingenti in cui quell'azione viene compiuta, che possono costituire dei condizionamenti, ma mai rendere buono un atto sbagliato, un atto cattivo. Continua, l'oggetto scelto può da solo viziare tutta un'azione, anche se l'intenzione è buona. Andiamo avanti, poi commentiamo. Non è lecito compiere il male perché ne derivi un bene, questa è la sostanza della questione. Un fine cattivo poi può corrompere l'azione, anche se il suo oggetto in sé è buono. Invece un fine buono non rende buono un comportamento che per il suo oggetto è cattivo, in quanto il fine non giustifica i mezzi. Le circostanze possono attenuare o aumentare la responsabilità di chi agisce, ma non possono modificare la qualità morale degli atti stessi, non rendendo mai buoni un'azione in sé cattiva. Le circostanze semmai possono peggiorare, ma non migliorare. Ecco, questo numero insegna che per avere un atto buono e quindi moralmente lecito, anzi auspicabile, occorre che simultaneamente i tre elementi che lo caratterizzano, oggetto, fine, circostanze, nelle circostanze ci mettiamo anche le conseguenze di quell'atto, siano buoni in se stessi. L'atto è moralmente buono, ci dice quando suppone a un tempo la volontà dell'oggetto, del fine e delle circostanze. C'è un principio classico che riuniva tutto questo insieme, no? Secondo il principio classico per il quale il bene è l'effetto di una causa integra nel bene. Mentre il male è l'effetto anche di un solo difetto in qualunque elemento dell'atto. In latino si diceva bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Bisogna che la causa sia interamente buona, sana. Se c'è anche solo un baco, quello porta come conseguenza dell'azione che essa sia malata, sia viziata, che non sia totalmente buona. Ne consegue che il fine non giustifica i mezzi, appunto, perché se tu usi dei mezzi cattivi, non buoni, per ottenere un fine che ritieni sia buono, i mezzi hanno già compromesso la bontà di tutta l'operazione. Ne consegue che il fine non giustifica dei mezzi, che dei mezzi in sé legittimi applicati a un fine cattivo non rendono buono un atto e che le circostanze non mutano di norma la moralità di un atto. Possono aggravarne l'erroneità. Un furto in chiesa, le circostanze di essere in chiesa, rende sacrilego quell'atto e non semplicemente contrario al settimo comandamento. Il peso delle circostanze è oggi erroneamente enfatizzato, è la cosiddetta morale della situazione, per giungere a giustificare qualsiasi azione in sé cattiva che sarebbe resa legittima a causa dell'ignoranza del soggetto che la compie, o per liberarlo da una situazione di disagio mal sopportata o altro ancora. Se è vero che l'ignoranza o il grave disagio possono attenuare la responsabilità del soggetto, rimane il fatto che essi non possono rendere buono un atto in sé cattivo e che comunque c'è anche il dovere di istruirsi. L'ignoranza può essere colpevole e non solo invincibile. Il 369 poi precisa una cosa in più che è molto importante e che spesso oggi viene negata. Vi sono atti che sono sempre illeciti, sono sempre cattivi e quindi sono sempre da non farsi? La risposta è: vi sono atti la cui scelta è sempre illecita a motivo del loro oggetto. Ad esempio la bestemmia, l'omicidio, l'adulterio. Questi hanno un oggetto, si dirigono verso una scelta che è comunque contro i comandamenti, è comunque contro ciò che Dio ha insegnato e ha messo nella natura umana per il suo buon funzionamento. La loro scelta comporta un disordine della volontà, cioè un male morale, che non può essere giustificato con il ricorso ai beni che eventualmente potrebbero derivare, che sarebbero comunque viziati dal modo in cui ci si arriva. Ecco, questo numero è autoesplicativo in fondo, esso spiega che la materia di alcuni peccati, che è l'oggetto di talune azioni, è talmente priva di bene in se stessa, ovvero è un male, in tale entità da non essere in alcun modo giustificabile. Il bene che potrebbe derivarne come fine non potrebbe in alcun modo sanare il male che l'atto porta con sé per se stesso. All'elenco presentato oggi possiamo aggiungere come ulteriore esplicitazione l'infedeltà matrimoniale, il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, la pedofilia, il sacrilegio, la profanazione delle specie eucaristiche. Queste cose fossero anche fatte con l'intenzione di raggiungere un bene, ma il modo in cui sono fatte è talmente viziato all'origine, è talmente malato che il bene che ne deriva è pura apparenza. parlano già da soli questi qui, fedeltà matrimoniale, il divorzio, l'aborto, l'eutanasia. Non possono avere come fine un bene. Il sacrilegio, la profanazione, dice: ah, vado a scassinare il tabernacolo perché così porto la comunione a un ammalato, perché non c'è nessun prete, nessun ministro che lo fa. No, non vai a scassinare il tabernacolo e a gestire le cose in testa sua, perché questo la Chiesa ti proibisce di farlo per rispetto del sacramento. Tu non sei autorizzato a gestire le cose a modo tuo. Ah, i due numerini sono tutti qui, non è che ci siano molte altre cose da aggiungere. Cioè, per avere un atto moralmente buono bisogna che ciò che è l'oggetto che l'atto vuole raggiungere sia in sé buono. Che lo scopo per cui tu lo fai sia altrettanto buono e che tu lo possa fare nelle circostanze corrette, buone. Non puoi manipolare le circostanze per giustificare qualche cosa che in sé non è fatto come si deve, non è un bene. Non ti puoi arrogare il diritto di farti tu le regole, in sostanza. Le regole te le dà l'insegnamento di Cristo, del Vangelo, te lo dà la Chiesa, soprattutto per quanto riguarda i sacramenti, te lo danno i comandamenti nei rapporti con te stesso e con le altre persone, e i primi tre comandamenti di fronte a Dio. Manipolare tutto questo in vista di ciò che tu ritieni essere un bene, in realtà si rivolta contro di te, non è un bene. Ma dovrebbe essere abbastanza chiaro. È chiaro che ci sono situazioni in cui uno può sentire il bisogno di confrontarsi con qualcuno, perché l'importante è essere chiari nella descrizione della cosa in sé, dell'intenzione e della situazione in cui ci si trova. Certo. Beh, qui il catechismo parla chiaro. Anche perché, tra le altre cose, se tu cominci a fare delle eccezioni, piano piano diventano la regola, e quindi se cominci a cedere sui principi, automaticamente la prassi diventa abituale. C'è già il fatto di evitare l'accanimento terapeutico, il che non significa dare la morte direttamente e positivamente. Quindi non puoi privare dell'alimentazione e della respirazione, e sarà poi l'organismo stesso a cedere quando non ce la fa più. Però non tocca a te dargli il colpo di grazia. Ecco, questo è detto: farai di tutto per alleviare, per cosare, ma non tocca a te decidere come e quando. Questo è chiaro che presuppone che di fronte a Dio nulla è sprecato, neanche dei patimenti che puoi legittimamente attenuare, anche se questi avessero come conseguenza l'abbreviazione del tempo della vita, con forme di sedazione o di cosa. Ma non tocca a te imporre la morte. Questo lo devi lasciare a Dio e alle leggi di natura. È chiaro che se Dio non esiste, tutto diventa lecito, hanno sempre detto i moralisti, e quindi non c'è più né bene né male, ma tutto diventa arbitrario. Allora, senza il rispetto dei 10 comandamenti, che sono la codifica della legge naturale, il mondo diventa invivibile, perché ci si sbrana gli uni con gli altri. Senza la fede in Gesù Cristo che ti apre le strade perché tu possa accedere alla comunione con la Trinità, anche la vita diventa insensata e inutile. È solo la prospettiva di essere nella famiglia di Dio, nella beatitudine di Dio, partecipi di quello che merita l'esistere e tutto il resto. Allora facciamo di tutto per arrivare a questa strada nella maniera che ci viene indicata da Dio stesso. I comandamenti, la via della fede come la pista più ragionevole e l'accoglienza attraverso le circostanze che Dio ti dà di ciò che c'è da imparare per vivere bene anche i momenti di prova che sono fatti per farti crescere, farti maturare. È molto semplice, anche se può essere difficile. E così anche una condizione di malattia si fa istruttiva, si fa educativa, si fa elevatrice delle capacità della tua anima, della tua intelligenza, della tua volontà. Se no... E si chiede al Signore la grazia di poter respirare l'ossigeno della sua verità per vivere bene, per desiderare il bene come oggetto, come fine e come connotazione delle circostanze che ti vengono offerte. Quante volte ci è stato insegnato che si deve stare dentro le circostanze e non capovolgerle o domesticarle o imparare delle circostanze che Dio ti mette davanti. Quante volte ci è stato suggerito, insegnato, di mettere alla prova la verità dei comandamenti. Prova a rispettarli, a esercitarli e a vedere che beneficio ne hai per la vita già da subito. Eccetera, eccetera, eccetera. E d'altra parte, se siamo qui, è proprio perché ci stiamo dirigendo o cerchiamo di dirigerci in questo modo. E preghiamo anche che ci sia data la grazia di stare dentro questa prospettiva di bene che ci è stata fatta anche provvidenzialmente incontrare là dove avevamo bisogno di un aiuto che ci rimettesse a fuoco le cose. Caspita, che ci diciamo. Ecco, vedete, quest'ultima parte cosa fa? Prospetta la descrizione di una concezione dell'essere umano, di tutta la realtà del creato e di tutto quello che è lo scopo dell'esistere e del vivere per arrivare alla comunione piena con Dio, a una condizione che finalmente è riposante, non ci costringe a correre. Facciamone tesoro e impariamo a vivere così, perché così è un vivere che dà pace e dà soddisfazione, anche se con la provvisorietà di una condizione ancora temporanea, ma è ragionevole, questo è il bello, che tutto questo è profondamente ragionevole. Tentare di fare diversamente è autodistruttivo. Io, quando abbiamo iniziato tutto il nostro lavoro anni fa, misi in evidenza il fatto che Gesù aveva insegnato anche una dottrina, una concezione di Dio, una concezione dell'uomo, una concezione di tutto il piano della salvezza, e quindi dentro quella dottrina c'è un'antropologia, c'è qualcosa che poi appaga sia l'intelligenza che l'affettività e il sentimento. In fondo, tu per sentirti bene devi avere le idee chiare su te stesso, sugli altri, sul tuo rapporto con Dio, sulle tue origini, sulla tua destinazione. Quindi ci sono tutti gli elementi insieme. L'essere umano è fatto di tutte queste cose. Non puoi soddisfarne solo una, perché poi non regge nel tempo. Il sentimento, se non è fondato su delle ragioni, sfuma. Gli stati d'animo sono volatili, c'è poco da fare. Tu devi avere delle ragioni che te li motivano, e poi puoi anche non essere mica sempre allegrotto e spensierato, puoi anche essere seriamente preoccupato, puoi anche essere triste. Gesù è stato triste. La mia anima è triste fino alla morte di croce, di fronte al male che doveva prendere su di sé. Quindi il sentimento può essere in un senso o in un altro. La fede è un atto dell'intelletto, dell'intelligenza. Che è guidata e mossa anche dalla volontà e dall'affettività. Per cui a un certo punto tu devi voglio credere, perché è ragionevole credere.